Ancora in diretta TMV Radio 331-8200-213 Pianeta Sport, tra poco contenuti esclusivissimi in diretta qui con me Gianluca Viscogliosi, Federico Rossi in voce, saluto anche sempre Jacopo Erba che veglia dall'alto come il nostro sovrano. Questo amico ci scrive, ma per prendere Ballo Touré i milanisti devono fare il Green Pass? Sai che amico Vic, non ho capito nulla di questo messaggio, perché dovrebbero fare il Green Pass per prendere Ballo Touré? Ah, perché si balla, perché visto che Ferrossi, che le discoteche sono uno di quei luoghi per cui è pensata l'obbligatorietà del Green Pass. Bella questa però, eh? Cioè questa è per palati fini, cioè tu amico Vic ti metti a tavola con gente seria, poi ci vuole un convivio strutturato per fare questa battuta. Mazza, che battutone che ha fatto il nostro, complimenti, grande, grandissimo applauso. Sentiamoci un audio, Federico Rossi, va, che è meglio, tipo quattro occhi dei puffi, vai, audio.
Ma si parla di
che?
Ecosostenibilità,
sì.
Ridurre le emissioni.
Metti la freccia però, eh.
Poi una macchina elettrica utilitaria.
Ah, proprio siamo su questi temi importanti.
25.000 euro.
Capito amico, invece devo fare io.
Gli ecoincentivi a 25.000 euro.
Sarebbe bello fare una trasmissione sugli ecoincentivi per le macchine elettriche. Io se potessi forse già starei con una macchina elettrica. Certo, a Roma non è che ci siano molte colonnine, quelle per ricaricare le macchine elettriche. Però ora, al di là di questo, dell'ecosostenibilità e dell'impatto ambientale, è una cosa che tra l'altro chiama in causa quella che è pure la situazione stadi, perché ormai si va sempre di più su un impatto ambientale ridotto. Se pensate che le Olimpiadi di Londra del 2012 sono state fatte in dei contesti urbani, in dei terreni urbani, dove la parola d'ordine era riqualificazione degli spazi o inutilizzati o fatiscenti per ridare vita alle città. E purtroppo le nostre grandi città, soprattutto, che sono quelle, non me ne vogliano i borghi, come Castiglion Fiorentino, Castelfidardo, Sestri Levante, Teramo, tutte città che noi battiamo come il pane quotidiano. Però il problema delle grandi città è che ci sono aree che sono praticamente abbandonate a loro stesse, e quindi dargli una nuova vita sarebbe in qualche modo ottimo, soprattutto con i grandi eventi sportivi, ma bisogna gestirli bene e non lasciarli lì a morire. Abbiamo un altro audio di Arian da Milano, vai Federico Rossi.
Ciao Gianluca, purtroppo il problema stadi in Italia è una lotta persa, soprattutto quando ci sono dei politici che per fare campagna elettorale hanno preso la lotta contro il nuovo San Siro come paladino della loro campagna elettorale. Poi portano una discussione per la costruzione o no di un stadio al Parlamento europeo e alla fine non si farà mai niente, non potremmo mai avanzare così.
Lo so amico Arian, però non ci possiamo fare nulla, cioè nel senso credo che questo, perché è un momento importante anche per dare una svolta politica al nostro calcio, perché c'è l'onda lunga di un successo. Direte voi, vabbè, ma che vuol dire, i problemi c'erano anche prima? E che non lo so che c'erano anche prima, anzi c'erano soprattutto prima e adesso sono abbastanza guidi. Però fidatevi di Gianluca, se c'è un qualcosa di positivo che può portare tutta questa roba dell'europeo, è anche per dire: vedete, cioè voi vi volete mettere contro il futuro di questi qui che sono eroi nazionali. C'è anche una sorta di paura della parte politica di ledere l'opinione pubblica. Per quale motivo secondo voi hanno accettato di fare il pullman scoperto? Cioè in 24 ore si è passati da no, niente maxi schermo, perché sennò creiamo gli assembramenti, a sì, che bello il pullman scoperto, bisogna festeggiare e se ci sono gli assembramenti li gestiamo. E Gianluca chiede: ma scusatemi, non si potevano gestire anche i maxi schermi? Punto di domanda. È evidente come la paura dell'opinione pubblica, questo però è da sempre. Poi, che magari una volta la classe politica aveva più peli sullo stomaco e più capacità di reggere anche l'impatto mediatico, è un altro paio di maniche. Questa classe politica ha paura, terrore dell'impatto mediatico, perché non ha idea di come funziona il funzionamento della comunicazione, soprattutto dei social, e ha paurissima dell'impatto mediatico, soprattutto perché la maggior parte dei nostri amici politici basano le loro fortune sull'impatto mediatico, che è come recitava una grandissima battuta di un film che era Bianco, Rosso e Verdone, Rossi, sti social possono essere ferro, possono essere piuma, oggi sono stati piuma, ma domani possono essere ferro, capito quindi qual è il problema? Simone da Castiglion Fiorentino, prima di andarci a sentire un gradito contributo sul tema stati, siamo indietro anni luce in Italia, l'esempio Fiorentina ne fa da padrona, ma direi anche l'esempio Roma, ma altri progetti che sono rimasti in cantiere che vengono tirati fuori soltanto quando c'è clima elettorale. Infatti, a Roma se ne riparla, perché indovinate che cosa si vota in autunno a Roma? Vi do tre indizi. A, il presidente del circolo bocciofili dell'Aniene. B, il presidente di condominio della casa di Federico Rossi. C, il sindaco di Roma. Scegliete voi, secondo voi, chi si vota in autunno. Spero invece che possa essere facilitata la spesa dei fondi del Recovery Fund per riqualificare il Franchi. Ma dove vogliamo andare? Simone da Castiglion Fiorentino, sono d'accordissimo con te. Spero insomma che si possa prendere a piene mani l'entusiasmo, la voglia di fare, la voglia anche, dico una cosa brutta, la voglia di farsi belli da parte sempre dei politici, perché sono solo i politici che si devono fare belli, o comunque le istituzioni sportive, la voglia tutti di avere un pizzico, una fetta di torta di questo successo, quindi una sorta di sentire comune di interesse per un interesse più allargato pubblico, nel senso qua ci sono tutti degli individui che hanno dei minimi interessi personali che potrebbero, se gestiti bene, andare a formare un interesse pubblico generale. Ragazzi, la politica è un mare magnum di roba, lo sa bene un grande amico di TMV Radio come Billy Costa Curta, che ha parlato in settimana proprio del trionfo azzurro dal museo di Coverciano, dove eravamo. Ce lo sentiamo.
Billy, a poche ore dal successo dell'Italia, fai un gesto simbolico, la consegna di una tua maglia al Museo del Calcio. Usando una battuta, anche per te il calcio è tornato in Italia.
Sì, sì, devo dire di sì, anche se questo era organizzato un pochino prima, senza prevedere che potessero veramente arrivare così in fondo e così bene. E quindi si incastra perfettamente in un momento per noi veramente fantastico. Naturalmente mi sono messo proprio qua vicino alla maglia di Federico Chiesa, perché in un certo senso lo sento vicino, perché conosco il papà, quindi faccio finta di che sia un mio amico, e di conseguenza, però insomma, è un momento straordinario anche venire qua al museo. Mi rendo conto che bisognerà riempire tanti spazi, vedo che ci sono fortunatamente gli spazi vuoti, perché questi ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di meraviglioso.
Posso chiederti le sue sensazioni domenica sera? Qual è stata secondo te, più di altre, perché ce ne sono tante, la chiave di questo successo azzurro?
Ce ne sono tanti. Io credo che per vincere un europeo le componenti per arrivare a vincerlo in quella maniera, tra l'altro, perché abbiamo letto tutti stamattina che siamo andati a Wembley a dare lezione a chi si reputava l'inventore del calcio. Fatto in quella maniera, con questo percorso, da dove siamo partiti 3 anni fa, insomma, io credo che veramente questa sia da sottolineare come una delle nazionali più belle della storia del calcio, del nostro calcio. E quindi a me piacerebbe che venisse esaltato proprio questo è il gioco con cui sono arrivati a vincere l'Europeo.
Se non ricordo male, comunque lei è stato uno dei, tra virgolette, promotori della nomina, dell'assegnazione dell'incarico a Roberto Mancini come commissario tecnico, dopo purtroppo la pagina nera del mancato approdo al Mondiale 2018. Ecco, che cosa, al di là del fatto che insomma tutti conosciamo Mancini come stato giocatore e allenatore di club, eccetera, qual è stata la molla che vi ha spinto a puntare su Mancini? Già si poteva prevedere che fosse, che potesse arrivare così lontano?
No, vabbè, insomma, io avevo pochi dubbi sul fatto che Roberto potesse ridarci un gioco e una dimensione internazionale che in quel momento avevamo perso. Per alcune considerazioni, che erano quelle del fatto che secondo me era un Io conosco Roberto dal 1988, abbiamo vinto il mondiale militare insieme. In campo ce ne davamo di tutti i colori, però io credo che credo di conoscere molto bene e credo che Roberto, anche sotto l'aspetto personale, sia diventato una persona migliore negli ultimi anni. E di conseguenza ho sempre ammirato il suo coraggio. In quel momento c'era bisogno di coraggio. Diciamo che quella è stata la chiave di volta che ci ha fatto, a dire la verità, non svoltare, perché Roberto è stato da subito il personaggio che volevamo, insomma, quindi non abbiamo dovuto fare una specie di selezione. Roberto Mancini era la persona che in quel momento, per esperienza internazionale, per, io le chiamo, le spalle larghe, poi in un certo senso credo che sia un criterio anche la fortuna, perché credo che in un certo senso, come ha vinto in Inghilterra soprattutto, quello aiuta, e sto parlando così non per mettere qualcosa di diverso, ma io ho avuto un allenatore che io credo che sia il Leonardo da Vinci del calcio, che è Arrigo Sacchi, che in un certo senso è stato fortunato anche lui. Quindi anche quello è stata una chiave, però devo dire il coraggio di Roberto, credo che l'abbia dimostrato da quando è esordito in Serie A, da quando è esordito in Nazionale, da come probabilmente non riusciva a evidenziare tutto il suo talento quando giocava a calcio con la Nazionale, ma anche con alcune scelte, come mandare a quel paese un pochino tutti noi che lo stavamo guardando in Germania. Io credo che, insomma, Roberto sia sempre stato coraggioso, e in quel momento, ripeto, c'era bisogno di un uomo coraggioso che avesse anche delle altre qualità, insomma.
Lo chiedo a uno che se ne intende, visto che l'ho fatto per tanti anni: perché quando si parla di Chiellini, Bonucci, non si parla di difensori, ma di ditta?
Di?
Ditta, una sorta di azienda.
Perché c'è una somma di valori, una somma di qualità, una somma di esperienze. Credo che sia quello il significato. Credo che abbiano dimostrato quanto veramente l'esperienza, l'intesa, le capacità anche individuali, però, e poi io lo allargherei anche al gruppo, perché io credo che quella specie di triangolo con Jorginho davanti, senza neanche nominare il portiere, che è un qualcosa di eccezionale, però il triangolo dei due difensori centrali, io ho sempre giocato in quel ruolo e so quanto sia importante il giocatore davanti. Credo che Chiellini, Bonucci e Jorginho siano veramente stati la chiave, perché poi nei momenti difficili, secondo me, la squadra è stata sorretta dalla loro serenità, esperienza e qualità. E poi quando arrivavano per una distrazione, anche se non ce ne sono state, avevamo dietro il fenomeno. Insomma, io credo che in un certo senso, ecco, questi quattro siano stati veramente il core del successo della Nazionale.
Billy, ti posso chiedere, dopo il 2006 si è detto che il calcio italiano ha perso l'occasione per cavalcare quella vittoria. Io penso anche, ad esempio, a livello di riforme istituzionali. Tu qui comunque per una parte hai fatto, appunto, parte del tavolo federale. Bisognerebbe cogliere questa volta, mai come questa volta, dall'entusiasmo per ripartire con coraggio anche sul certo piano delle riforme, per far sì che il calcio, visto che deve ripartire anche con il pubblico, possa, insomma, cogliere nell'aspetto dell'Italia qualcosa anche dal punto di vista istituzionale e riformistico.
No, lo è, ci sono alcune scelte. Io tra l'altro ho fatto anche il commissario con alcuni tentativi di riformare, secondo me la cosa più importante era riformare il campionato, avere un dialogo diverso con la Lega. In un certo senso credo che dopo il periodo, dopo quello che è successo, metto in mezzo anche la Superlega. Questi problemi che ci sono stati negli ultimi due anni, secondo me vanno nella direzione di cui parli tu. Tutti hanno capito che c'è bisogno in una certa maniera di fare una svolta. Credo che Mancini in questo senso sia stato bravissimo, perché l'ha fatto a livello tecnico-tattico, e credo che però l'abbiano percepito anche gli altri che sono seduti nei piani alti dello sport istituzionale. È un momento in cui, secondo me, si possono fare tante scelte, perché la federazione è forte, la squadra è forte, abbiamo un governo che viene esaltato anche da queste vittorie sportive, quindi in un certo senso non allargare solo lo sport. È un momento in cui veramente possiamo permetterci, visto che abbiamo fatto vedere quanto siamo bravi, di fare anche delle scelte che possono sembrare forzate.
Billy, 59 presenze, oggi con 6 di la maglia. Se dovessi scegliere, tiri fuori dal cassetto, la presenza ti è rimasta più nel cuore, in positivo o in negativo?
Ci sono tante. Io ho portato la maglia dei quarti contro la Spagna, perché quella nel Mondiale 94 giocata vicino a Boston Fu secondo me una partita pazzesca per emozioni, insomma, e di conseguenza ho voluto consegnare pubblicamente quella sensazione che ho rivisto negli occhi di tanti giocatori in questo europeo. Non so come dire, quella è stata per me quella più forte a livello di emozioni, perché insomma, eravamo molto in difficoltà. E il gol di Roberto all'ultimo fu veramente qualcosa di sensazionale. Poi, però, quando giochi in nazionale, come abbiamo dimostrato, ci sono tante partite che ricordi volentieri. È brutto da dire, però purtroppo con la nazionale le emozioni sono completamente diverse, ma molto molto più profonde.
Forse l'hanno già chiesto, si può dire che è stata la vittoria del gruppo quella
europea? Sì, anche se è un pochino abusata. Io credo che per arrivare a quei livelli il gruppo sia fondamentale, credo che tutti quelli che hanno vinto, ma anche quelli che hanno perso, perché io sono sicuro che l'Inghilterra fosse un gruppo pazzesco. La Danimarca, immagino. Naturalmente dopo quello che è successo erano talmente legati che avrebbero dovuto vincere loro, quindi non è solo il gruppo. Col gruppo è la strada per vincere, però noi abbiamo dimostrato anche di avere qualità tattiche, delle qualità individuali e tecniche che probabilmente avevamo sottovalutato e una visione che probabilmente aveva soltanto l'allenatore. Io credo che in un certo senso parlare di gruppo secondo me non è abbastanza, non si può parlare solo di gruppo. Io credo che ci siano invece, abbiamo dimostrato che abbiamo anche molte altre qualità.
Già si guarda avanti, chiaramente, anche perché il mondiale è vicino.
Ho capito, però, ma 18 mesi, godiamoci, no, questi giorni, ostia!
Però subito dicono, cioè si dice subito adesso bisogna prepararsi già, anche perché insomma tra un mese e mezzo già ci sono le gare di qualificazione e comunque l'Italia ne ha già stata già una. Cioè, quanto ha bisogno, secondo lei, di essere, tra virgolette, anche un po' cambiato questo gruppo, perché data anche l'età, appunto, dei vari Chiellini e non solo, e c'è la base giovane, cioè sì, le forze fresche, le energie fresche.
Una cosa fantastica di Roberto Mancini, quando lo incontrai per la prima volta, fu che lui conosceva praticamente alla perfezione tutti i giocatori dell'Under 19, Under 17. In quel periodo poi arrivavano successi dopo successi, successi nel senso che si arrivava in finale. Certo. Non si era mai arrivati prima, si arrivava continuamente in finale. Quindi Roberto conosceva i vari talenti e noi sappiamo che dietro questi 4-5 che probabilmente io credo che faranno il mondiale, ma che insomma cominciano ad andare in là con l'età, c'è tanto tanto tanto, e ripeto, dico 7 volte tanto materiale per fare in modo che questa maglietta venga onorata anche per i prossimi 10 anni.
Su una cosa, spesso si è detto che in questa nazionale mancasse un fenomeno, ma a conti fatti è vero? In questa nazionale mancavano dei fenomeni, sì, oppure c'erano?
No, io credo che ci siano stati tanti ottimi giocatori. Abbiamo solo sottovalutato, poi dipende un pochino in quanti livelli definiamo un giocatore. Secondo me c'è le star assolute che secondo me non erano della nostra squadra ma erano nelle altre squadre, dei campioni, noi pensavamo probabilmente di averne un paio, invece secondo me sono diventati 5-6, e poi c'è il giocatore, il buon giocatore, e in un certo senso noi non abbiamo delle star. Questo è un ragazzo che però potrebbe diventarlo, credo che l'abbia dimostrato, insomma, credo che lui sia veramente, abbia, ma anche lui un visionario. Certe volte fa delle cose, Federico, che mi fanno veramente pensare, forse una star no, ma non sempre le star sono fondamentali per vincere come abbiamo dimostrato noi, però sicuramente diventa un grosso, 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 grosso campione.
sempre pronti, sempre con voi, super attivi al 331-8200-213, il numero unico per interagire con noi tramite SMS e WhatsApp. Max da Eindhoven. Allora Max, tu devi fare una bella cosa: se tu hai un profilo Skype, mandami il tuo contatto, profilo Skype, e questa mattina ti chiamo perché voglio sapere per quale motivo sei in hangover. Vi dico il messaggio che ci ha mandato Max, il nostro tulipano azzurro da hangover, perché ognuno di voi, a seconda delle situazioni, avrà il suo soprannome di fiducia. Il nostro amico tulipano azzurro Max da Eindhoven ci scrive questo: buongiorno Giallo, sto affrontando un hangover iperapocalittico dopo ieri sera, però io non lo voglio sapere per messaggio, io ti voglio chiamare perché ti voglio vedere Max e sapere dove sei stato. E la tua voce al mattino, e oltre a litri di caffè, è la motivazione per andare avanti. Many thanks for what you are doing, tante grazie per quello che fai. Io credo che tu Max, se la mia voce al mattino ti dà sollievo, che questo è proprio la prova provata che sei ancora in hangover. Questo te lo dico perché non sono insomma una ragazza affascinante o comunque sia con la bellissima voce da poterti sollevare. Quindi secondo me, caro Max, tu sei ancora in hangover ma non lo sai. Riguardati, fatti altri litri di caffè e soprattutto mandaci il tuo contatto Skype, così ti chiamiamo e capiamo cosa tifi, da dove tifi e se ti vai a vedere anche tu il PSV di Eindhoven. Audio al 331-8200-213.
Scusate, a Roma hanno votato il Movimento 5 Stelle e la Raggi, sapevano benissimo dall'inizio cosa andavano incontro, tipo no alle Olimpiadi, no qualsiasi cosa che si alza, solo funivie. Poi adesso non mi potete lamentare che non avete il presidente della Pacciofila, Antonio da Pesaro.
Perché non mi posso, non ho capito Antonio, perché io non mi posso sinceramente lamentare. Come faccio? Perché non mi posso lamentare? Non lo vedo. Ovvio che mi posso lamentare. Ci mancherebbe altro che non mi posso lamentare. E anzi, soprattutto secondo me, chi ha votato un determinato tipo di situazione è il primo che si deve lamentare. Cioè, prima ancora di chi non l'ha votata, magari lo sapeva anche. Dice, vabbè, ma io me lo immaginavo che stadio della Roma 0, Olimpiadi 0, eccetera. Magari chi l'aveva votata diceva, no, perché secondo me faranno le Olimpiadi della... qual è? Dell'onestà, le Olimpiadi con l'H davanti, capito? Così che sono quelle proprio le Olimpiadi degli onesti, quelle in cui non succede mai nulla. E poi è evidente che noi scherziamo anche, ci lanciamo spesso in queste cosine politiche, perché la politica generale muove tutte le altre sfere dello scibile, tra cui c'è questa sferetta dello sport che ogni tanto ha una sua indipendenza. E quella che è la struttura del CONI, la storia del CONI, è un po' il simbolo dell'indipendenza dello sport. Il CONI nasce come, c'è un po' di storia del CONI, nasce come Ministero dello Sport all'inizio degli anni 20 o comunque giù di lì, in quella epoca lì, e poi diventa praticamente una sorta di entità a sé stante, sempre sottostante a certe forme di tipo governativo, ma visto che il CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale, ha di base una grande legge fondamentale, l'indipendenza assoluta dello sport, di per sé il CONI è come se giocasse un po' in casa sempre, anzi è come se invece di avere una struttura piramidale in cui c'è lo Stato in alto e il governo in alto e il CONI sotto, è come l'attacco a due dove c'è una punta e l'altra non gli sta dietro ma di fianco. Ecco, il CONI insomma fa un po' una corsa parallela, a braccetto ma parallela, ha dell'indipendenza importante. Grande Anto, pure tu eri ironico, ma sei un grande, per questo noi ti vogliamo sempre. Anto però non ci hai mandato un bel messaggio sulla situazione di Donnarumma, noi vorremmo un bel messaggio audio dove con la tua così arguzia, con la tua prosopopea ci fai un po' un riassuntone della situazione di Donnarumma, ricordandovi che Olivier Giroud è alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche, quindi il Milan avrà il suo nuovo e scintillante attaccante. 331-8200-213, il nostro amico Marcello, che al momento ancora non ha non ha il soprannome perché non abbiamo notizie in più, non sappiamo da dove ci scrivi. Marcello, un po' così campato per aria, abbiamo bisogno di indizi per darvi dei soprannomi. Max da Eindhoven è nostro amico italiano in Olanda. In Olanda ci sono i tulipani, sei italiano, sei azzurro, sei il tulipano azzurro. Questo per farvi capire il grande studio che c'è dietro proprio i soprannomi che diamo su Pianeta Sport e su TMV Radio. Scrive Marcello, tema Federico Chiesa e la Juventus. Allora, buongiorno. Peccato che a Chiesa piaccia vincere facile. Al Milan avrebbe faticato di più a vincere in Italia, ma avrebbe giocato nel secondo club più prestigioso al mondo. Non mi piace. Cioè, fermi tutti. Allora, all'amico Marcello non piace Chiesa perché Chiesa ha scelto di andare alla Juventus e non al Milan. Perché? Perché il Milan è il club più titolato al mondo. E quindi? Cioè, a questo punto tanti club, tanti giocatori dovrebbero andare alla Pro Vercelli, perché c'ha o la Pro Sesto, la Pro Patria, quelle che hanno 6-7 titoli degli inizio degli anni 900 in Serie A. Oppure tutti dovrebbero scegliere di andare al Genoa, perché il Genoa è Genoa Cricket and Football Club, è la prima squadra società italiana. Ragazzi, non c'è cosa che mi fa più innervosire dei discorsi sul blasone. Il blasone ve lo date a un certo punto sui dentini, perché col blasone non si fanno i successi del domani. Con il blasone ti puoi crogiolare col passato, cioè apri il tuo libro di ricordi e fai: oddio che era bello quando sollevavamo le coppe con Donadoni, Van Basten, Gullit, gli altri, o con Shevchenko, Ancelotti, e basta. Ti puoi avere un minimo di appeal nel presente, perché dici: oh io ieri ho vinto la Champions, vedi quanto sono bello. Ma dopo un po' che non vinci, il blasone, ripeto, forse sono un po' forte, forse sono un po' esaltato, come dice qualcuno, ma te lo dai sui denti, perché ma non c'è cosa più bella dello sport che è quella di confermarsi giorno dopo giorno. Cioè, i successi di oggi, domani, già te li devi essere dimenticato. E questo è dello sport, per cui ci piace lo sport. Perché lo sport, al di là di alcune situazioni, è fortemente meritocratico. Perché tu ottieni quello che meriti, e non parlo di titoli, parlo dell'obiettivo. Il Milan ha avuto per anni l'obiettivo di vincere e ha vinto. Per anni ha avuto l'obiettivo di tornare a vincere e non ha vinto. Per anni ha avuto l'obiettivo di tornare in Champions e non lo ha fatto. Quest'anno lo ha fatto. Vedremo se lo rifarà l'anno prossimo senza Donnarumma, senza Çalhanoğlu, con le situazioni in bilico di Kessié, che si farà l'Olimpia della Coppa d'Africa. Noi non la stiamo tirando, noi stiamo facendo cronaca. Però vi ripeto, mi perplime il modo in cui molti di voi affrontano la realtà sportiva. Io non farei un buon servizio, non farei il mio mestiere al 100% se ti dicessi: sì Marcello, hai detto bene che Chiesa doveva andare al Milan perché il Milan è il club più prestigioso al mondo. Ma se il Milan è il club più prestigioso al mondo ma non ha un progetto davanti serio, come evidentemente è evidente ce lo ha la Juventus, perché uno come Chiesa dovrebbe andare al Milan, a meno che non gli offrano di più? È evidente che al momento ha un po' più di appeal la Juventus. Il Milan deve tornare a riavere quell'appeal. Ecco, se il Milan si conferma l'anno prossimo in Champions e l'anno prossimo ancora, aumenta i ricavi, aumenta la forza della rosa, ha quell'appeal che aveva più della Juventus il Milan in un determinato momento storico, e allora facciamo tutti altri tipi di discorsi. Però, ripeto, quando la Juventus torna dalla Serie B, per tanti anni il blasone se l'è dato sui denti, sia per quanto riguarda i successi in campionato, sia per quanto riguarda le belle figure in Champions League. Ed è bello che non ci sia un blasone a cui appellarsi, che non c'è una tradizione a cui appellarsi. Sì, la tradizione se la possono ricordare i tifosi, perché la storia è importante, un senso di appartenenza è importante. Però il bello dello sport è che ti devi riconfermare con il lavoro, giorno dopo giorno, ora dopo ora, progetto dopo progetto. A proposito di Milan, Rossi, Antonio da Pesaro forse mi dice la sua sull'affare, forse Donnarumma. Vediamo cosa ci dice Antonio da Pesaro, 096 finale, vai. Quando vuoi, quando sei nel pieno delle tue forze motrici. Federico Rossi è uno dei nostri registi più bravi, e questo è il momento, perché voi dovete sapere che quando in voce si deve prendere tempo, si salutano i registi, perché noi non li salutiamo perché gli vogliamo bene, li salutiamo per prendere tempo, per nominarli tutti quanti: Federico Rossi, Gabriele Latini, Andrea Magliocchi, Giorgio Sorani. Ma esiste ancora Giorgio Sorani? Pare di sì. Pensate, Giorgio Sorani è in ferie a Roma. Già questo per dipingervi che cos'è Giorgio Sorani. Audio va.
Ricevuto. Allora, per me Donnarumma era e sarà sempre il miglior portiere tra i pali. Qualcuno dice che nelle uscite qualche volta non la prende, ma gli altri non escono, per cui non è giudicabile. E, ha fatto la sua scelta, noi ne siamo consapevoli, siamo rammaricati perché vederlo poi ci è andato anche tutto male, perché ha vinto anche l'Europeo essendo il miglior giocatore del torneo. È chiaro che qualche pensierino come uomo ci passa per la mente, ma io almeno gli voglio bene, sono felice per lui. Però andare a giocare con l'Ajaccio, eccetera, eccetera, secondo me non è un campionato provante. Comunque ha fatto quella sua scelta, noi siamo rammaricati e comunque forza Milan, ciao.
Grazie Anto, io sono anche parzialmente d'accordo con te, però spero per i tifosi del Milan che possano andare avanti in tutta quanta questa situazione di Donnarumma, che Maignan possa fare il suo percorso e possa farlo bene. Ancora audio al 331-8200-213, vai!
Mi viene da ridere certi vostri radioascoltatori che parlano ancora di squadra più titolata al mondo, cioè vivono di ricordi.
Sono d'accordo col sussurratore. Penso.
Chiesa ha fatto bene andare alla Juventus,
sono d'accordissimo.
Conferma il presente,
sì, sono d'accordissimo.
Non il passato, il presente.
Nulla da dire.
La dimostrazione è che Chiesa è uno dei giocatori più richiesti in Europa, è questa la dimostrazione, la visibilità. Provate a domandarvi perché è più richiesto Chiesa che Lukaku. Lukaku ha vinto il campionato. Chiesa invece, a parte un po' di Champions fatta molto bene l'anno scorso, a differenza di Lukaku che ha fatto solo presenza, domandatevi perché Chiesa ha più visibilità, perché si è fatto vedere, ha un calcio più tecnico, più rapido, dribbla, rispetto a un Lukaku che gioca solo di forza, che lo conoscono già in Inghilterra, un giocatore un po' macchinoso. E questa va un po' dalla mia parte. Cosa vuol dire la tecnica? La tecnica, questa è l'arma che la gente al giorno d'oggi tra i maggiori club del mondo ricerca.
È sparito così il nostro amico sussurratore. Però, sono d'accordo con lui. Cioè, sono d'accordo con lui. Mai mi fanno imbestialire di più che i discorsi sul blasone. E Chiesa ha fatto bene, perché la Juventus è un progetto, come l'abbiamo visto, cioè Chiesa è diventato questo giocatore che abbiamo visto l'Europeo. Per quanto voi, se ci seguite da tempo e avete assistito alle nostre grandi battaglie, no? Su Chiesa contro Barella, io ammetto che Barella ha fatto un ottimo Europeo, per certi versi mi rimane ancora un giocatore troppo anarchico, ma forse rimarrà così in eterno e sarà anche la sua forza e il suo limite più grande, questo essere non inquadrabile, inquadrato in un ruolo specifico, in un dettame tattico specifico. Quindi è quel giocatore che dovrà per forza andare fuori le righe per performare al meglio lui stesso e per far performare al meglio la squadra, nel senso, gioco col portiere, 9 giocatori che fanno quello che dico io, e Chiesa che in parte fa quello che gli dico, in parte può prendere la palla, andare e fare quello che vuole, che sia andare a sbattere contro il palo o andare a portarsi il pallone in rimessa da fondo, come fa spesso e continua a fare spesso e come ha fatto spesso anche all'Europeo, oppure creare gol, situazioni, opportunità, punizioni dal limite che possono scaturire in un gol, calci di rigore, come ha fatto, fa e continuerà a fare, ha fatto anche nell'Europeo. Quindi mi sto sempre di più convincendo che non potrò mai vedere un giocatore al 100% anche con foga agonistica ma ordinato, credo che questa anarchia generale di Federico Chiesa sarà il suo marchio che lo contraddistinguerà in eterno. Altro audio, Federico Rossi, vai, vai.
Oggi mi stai sollecitando, cioè il Milan viene da una vendita di Berlusconi disastrosa, ci hanno venduto a un... venditore di tappeti cinesi. Siamo usciti fuori da una situazione molto difficilmente, spendendo tanti soldi con molti debiti. C'è un progetto squadra importantissimo, perché in mezzo abbiamo dei giocatori, la squadra più giovane dello scorso campionato. Cioè il Milan prima o poi tornerà, il Provercelli non tornerà più a vincere una Champions, il Milan prima o poi tornerà a vincere qualcosa. Fare parte di questo progetto credo che sia meglio che fare parte di qualsiasi altro progetto. Poi Chiesa ha scelto la Juve anche perché gli dà 5 milioni netti all'anno, che noi non potevamo dargli assolutamente. Quindi credo che quando parli di blasone devi tener conto che comunque c'è una squadra dietro importante che sta facendo cose belle. Tutto qua, Antonio da Pesaro.
Ciao grande, grande Antoine. Sì, è ovvio che il mio discorso sulla Provercelli era un'estremizzazione però di un concetto che ho anche espresso. Io ho paura di chi mi parla di blasone, perché per me chi mi parla di blasone è come se mentalmente è tarato così. Io merito una cosa soltanto perché l'ho già ottenuta in passato, ed è un discorso che già io non accetto di norma, cioè per tutte quante le cose della vita. Per lo sport peggio mi sento. Cioè è come se i Lakers dovevano e dovranno continuare a vincere soltanto perché sono, insieme ai Boston Celtics, le squadre più titolate del panorama NBA. Mai nella vita, ma mai nella vita. Kobe Bryant, compianto Kobe, si è ritirato non facendo i playoff con i Lakers, con l'ultima partita da più di 60 punti in casa contro gli Utah Jazz, ma di stagione regolare. Di che cosa stiamo parlando? Cioè io condivido il fatto che è evidente che non potranno riavere quei successi lì la Provercelli, però dall'altra parte ti dico, Antonio, non può passare il messaggio che il Milan, solo perché ha avuto del blasone, allora i giovani, quelli forti, devono scegliere il Milan soltanto perché ha vinto 20 o 10 anni fa. E ormai, io l'ho ripetuto l'altra volta quando il Milan si è qualificato in Champions, ci sono dei giovani tifosi milanisti che non hanno mai visto il Milan in Champions League, ok? Ok, e quindi questa è un'evidenza, è un dato di fatto. Ecco perché a me i discorsi sul blasone non piacciono, perché il blasone mi sa di gloria passata che mi deve influenzare anche al presente senza merito. Altro audio, 331 82 00 213.
Buongiorno Giallo, questo è il mio primo audio, lo mando a TMV Radio a tuo riguardo. Sono Max Steindhoven, un po' in hangover.
Grande Max!
E niente, non concludo questo messaggio in rima, però volevo farti sapere, insomma, che non uso Skype perché sono contrario alle applicazioni di Microsoft, ma magari comincerò a seguirti su Instagram in modo tale da poter interagire un giorno.
Capito?
Presto, ciao.
Ciao Max, però tu stai fuori come un cammello. Cioè, che ti hanno fatto le applicazioni Microsoft? Scusami, eh. Questa è una cosa delirante. Io credo non c'è uno normale che ci segue. Però Max, ti rispetto, e se sei m.logo che mi ha appena aggiunto, ho ricevuto la tua aggiunta, quindi grazie mille. Seguiteci sia a me sia a Jacopo Erba su Instagram. Sarebbe bello, vedi, l'aggiunta del pianeta sport del futuro, parlare in radio ma al contempo parlare con i tipi su, o fare una diretta Instagram al contempo. Queste cose assurde e astruse. Altro audio, 331 82 00 213. Vai.
Dite al vostro tifoso che dice che il Milan è la squadra più titolata, che il Milan è una squadra talmente così titolata che parte dalla quarta fascia ai sorteggi della Champions, come una piccola squadra di Malta o della Macedonia o delle isole Figi o isole Faroe.
Cioè,
il Milan parte dalla quarta fascia.
Sappiamo.
Significa eliminazione quasi certa.
Che devo dire di più? È tutto vero. tutto vero, verissimo, 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 verissimo. Nulla da dire al nostro sussurratore. Ma su quale basi dite che il Milan non ha un progetto serio? A me sembra che sia l'unica squadra che sta spendendo sul mercato. Ha comprato il portiere campione di Francia, che io reputo migliore di Donnarumma nelle uscite e leggermente inferiore tra i pali, e l'attaccante della Francia campione del mondo. Le altre si stanno solo indebolendo, compresa la Juventus che tanto esaltate, che ha fatto ben 0 acquisti finora. Firmatevi sempre, caro amico, 716 finale, che non ti firmi, firmati sempre. A parte che io parlavo del Milan di qualche anno fa, quando la Juve prese Chiesa, cioè che a parità ho detto che la Juve aveva un progetto più serio di quello del Milan, ok? In italiano, più serio non vuol dire che l'altro non è serio, vuol dire che l'altro forse è meno serio, se volete non dire serio, meno ambizioso. È un problema per voi milanisti dire che la Juventus, quando ha preso Chiesa, poteva offrire di più a livello di progettualità rispetto che il Milan? Se per voi è un problema, va bene, ma se noi non possiamo dire questo, vuol dire che noi non possiamo dire la verità, perché la verità è questa, con tutto il rispetto per quello che fa il Milan, per tutto il rispetto di quello che fa Maldini, per rispetto della Juventus, a cui noi non lesiniamo mai critiche, come non lesiniamo critiche all'Inter, a cui ci dispiace che il progetto sia adesso un po' in subbuglio, dopo che sembrava poter essere un progetto serio, se non più serio di quella Juventus, perché se Suning avesse dato continuità con la società dello scorso anno, ragazzi, oggi parlavamo di un Inter che forse poteva incrementare il gap con la Juve, perché aveva una rosa un po' più futuribile e pronta della Juventus. Quindi cercate anche di vedere l'insieme di quello che diciamo. Ha fatto una buona campagna acquisti il Milan. Al momento il Milan si è tolta uno dei portieri migliori del mondo e si è presa un giocatore di grande talento, e spero che Maignan possa far bene, e spero che i tifosi del Milan possano godersi un ottimo Milan. Personalmente io, se fossi in te, amico mio, non mi esalterei per Giroud. Io non sarei esaltato per Giroud. Giroud è un'operazione che, se volete, ve la spieghiamo. Giro è un'operazione di convenienza, perché non c'è cartellino da pagare, c'è un ingaggio sgravato per il decreto crescita e quindi lo paghi ancora meno. Fine, basta, stop. Però è un giocatore di 35 anni e io, giocatore di 35 anni, non lo vedo nel progetto. Per me là si poteva far meglio, ma ripeto, de gustibus. Altro audio, che c'è Simon da Londra, 331-8200-23, chi ti pare a te, Rossi, vai che poi chiudiamo.
Good morning Gianluca, Simon from London, mi è leggermente tornata la voce oggi.
Ciao Simo.
Ieri sono uscito con una maglia dell'Italia, la gente o cambiava marciapiede o guardava da un'altra parte, non tutti, però qualcuno, quindi ancora una grandissima goduria. Qua grande. Si gode ancora da vegliera alzata in faccia. Detto questo, da domani sarò di pure a Roma in tutto questo.
Ma davvero?
La mia domanda è su Luis Alberto. Un giocatore con un atteggiamento del genere,
amico mio,
che comunque sia sta dimostrando giorno dopo giorno che non vuole rimanere... Come, io non faccio la domanda se deve andare via, è palese, dovrebbe andare via, ma come può Maurizio Sarri adesso reintegrarlo e farlo sentire coccolato al centro del progetto? Perché secondo me è un giocatore che vale la pena riprendere, per quanto io caratterialmente non lo posso vedere, ma che, come ben sai, penso che tecnicamente non ha nulla da invidiare agli altri 20 che stanno
soltanto. No, certo, certo.
Come si reintegra un giocatore del genere, soprattutto... Se non, perché comunque la Lazio chiederà una cifra spropositata,
potrebbe essere.
Come lo si fa a risentire di nuovo al centro del progetto, o comunque riavvicinare un rapporto che sembra chiuso? Un abbraccio.
Questa è una domanda per direttori sportivi / presidenti / allenatori, che poi gireremo anche a chi di competenza. Se vuoi la mia, Simo, che conta meno di niente, perché non sono stato e credo non sarò né allenatore né direttore sportivo né presidente ad alto livello. Innanzitutto credo che un giocatore deve... La società deve fargli capire che lui, prima di essere giocatore, è un professionista pagato per farlo, e questa è di base. Deve fargli capire che è anche nell'interesse di Luis Alberto continuare a fare bene, perché se Luis Alberto ha così tanta voglia di andare via, c'è più probabilità che possa andare via in futuro se continua a far bene rispetto che continua a far male. Perché se c'è una cosa che nella storia della Lazio, lo Tito non svende e non si piega quasi mai al volere dei giocatori, e questo credo che siano le cose più importanti. E poi c'è un fattore umano, nel senso che credo che là Maurizio Sarri, che dobbiamo dirlo, non è, se io dovessi pensare, a un allenatore che crea rapporti umani, visto la Juventus non l'ha fatto, però al Napoli sì, cioè non mi dà mai l'impressione di, mi sembra che lui crei prima sinergie tecniche che umane, ma questa è l'impressione che ho da fuori, ragazzi, non conosco Sarri, l'impressione che dà da fuori. Quindi credo che lui debba entrare in sinergia umana importante, oppure magari sarà così bravo a far integrare Luis Alberto bene nel meccanismo che Luis Alberto poi si esprimerà in campo al massimo, e magari i compagni che, insomma, con cui Luis Alberto ha condiviso successi in questi anni lo faranno risentire a casa e in famiglia. Non so se ho risposto a Simon da Londra, ma ci ho provato. Altro audio, vai Rossi, vai.
E per rispondere sia a te Gianluchino che a Antonio da Pesaro, io la Provercelli l'ho portata a vincere la Champions League a Championship Manager 2007 con la coppia d'attacco Ray Volpato e Luca Toni con Abbiati in porta. Non scherziamo, non scherziamo. Bravo, la mia Simo. Pro l'ha vinta la Champions.
Bravo Simo, così. Bravo Simo.
Le botte senza senso.
Bravo Simo, bravissimo, bravissimo. Grande Simo, che se sei a Roma ci sentiamo, così ci vediamo. Ultimo audio 3318200, ultimi audio 3318200213, vai.
Good morning Gianluca, sono Boris Johnson.
Ma non è vero questo qua.
Faccio un appello a questa radio che vale per tutta l'Italia. Ma
per tutto il mondo, che Italia.
Non è che per caso avete trovato voi la coppa?
No,
la stiamo cercando da domenica. Ciao,
Francesco da Napoli.
Ciao Francis, I'm sorry Boris, but we don't have the coppa, the cap and my lat. Non ce l'abbiamo qua. La coppa, caro Boris, non ce l'abbiamo. Grande Francesco da Napoli, uno dei messaggi migliori della storia del Gigaverso. Ultimo audio, vai.
Dite al sussurratore, sì, che ho spiegato prima perché partiamo dalla quarta fascia.
Sì.
Partiamo dalla quarta fascia, però il blasone fa parte di un brand che ha tifosi in tutto il mondo, che sta attirando investimenti veri.
Aia.
Non come la Juve che fa 230 milioni di fatturato con 70 milioni di piani che sono fasulli, oppure 50 di Mandragora. Cioè fatturato vero, vero, che ci riporterà in vetta alla ranking mondiale. E che ci andasse le Figi in quarta fascia. Io glielo auguro, sussurratore, Antonio da Pesaro.
Grande Antonio. Sarei un po' più cauto, Antonio, perché la riporterà al top del ranking mondiale, vediamo, cioè me lo auguro, però insomma serve lavoro, serve pazienza e quant'altro. La Juventus era competitiva, ci scrive Gianna, pure lo scorso anno Pirlo l'ha indebolita con un allenatore in panchina, la Juve era tranquillamente tra le prime due. Tancredi Palmeri ieri ha detto che la Juve con Allegri ha guadagnato tra i 5 e i 7 punti, e Tancredi ha detto che l'Inter ha perso senza, con la vendita di Hakimi e con l'addio di Conte, ha perso 20 punti l'Inter. Siete d'accordo? 3318200213. Emma da Sestri Levante, poi chiudiamo. Sono d'accordissimo sul blasone, sicuramente è una cosa che può influenzare la testa di un calciatore per decidere sul suo trasferimento, ma non deve essere la regola. Allora io che sono genuano devo pretendere di avere una squadra d'Europa ogni anno, dato che dopo le tre big siamo la squadra con più scudetti? Ha risposto Emma da Sestri Levante. Io vado in pausa, torniamo tra pochissimo perché entriamo nel nostro videogioco virtuale. A tra poco. Carichiamo la nostra partita al videogioco virtuale che vi accompagna come ogni venerdì puntuali su TMV Radio. Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia, al mondo dei giochi virtuali, degli sports, che travolge anche la nostra redazione. Come sempre c'è anche il supereroe dell'etere digitale, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben trovato. Non lo sento Fabri, prova, continua a parlare che non ti sento.
Ti sento.
Eccolo qua.
Io.
Grande Fabri, come stai Fabri? Tutto bene? Smaltita la sbornia europea?
No, sono campione d'Europa per sempre, io sto continuando a essere felice.
favoloso, fantastico. Senti, prima di collegarci con il nostro ospite, perché tra l'altro l'abbiamo vinto anche credo l'europeo con il calcio virtuale, ma comunque sia stata una grande sbornia, quelle due o tre cosine che porti nel cuore da questo appuntamento europeo. Poi so che dopo con Vincenzo Marangio sarai molto più espansivo, ma dammi questa, la tua pillola dell'europeo.
Beh, la mia pillola, innanzitutto abbiamo battuto Belgio, Spagna e Inghilterra, e quindi direi che già questo ci mette in una condizione di gioire come dei pazzi. La seconda è che ho visto forse l'Italia che mi ha divertito di più in generale da quando seguo la nazionale, e terzo chiaramente l'abbraccio tra Mancini e Vialli 29 anni dopo è stato qualcosa che mi ha emozionato personalmente. Infatti qualche lacrimuccia è scesa, è stato bellissimo.
Beh, per chi, per la vostra generazione che poi porta nel cuore, no, quella Sampdoria lì, un po' come un vessillo del Davide che batte i grandi Golia del calcio italiano e stava per battere anche i grandi Golia del calcio europeo, credo che quella Samp sia proprio un blasone importante. Ma adesso è arrivato il momento anche di avvicinarci all'appuntamento olimpico. Direte voi, ma che c'entra questa la rubrica con l'appuntamento olimpico? Perché noi, ragazzi, un campione olimpico ve lo abbiamo portato al telefono, il buon Valerio Gallo. Valerio, ben trovato, benvenuto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Senti, tu senti il peso della responsabilità che hai in un momento particolare del genere? Perché tu, prima degli azzurri del calcio vero e prima ancora degli azzurri delle Olimpiadi, hai messo in faretra un risultato incredibile che vorrei ci spiegassi e ci commentassi.
Sì, sicuramente è tuttora una magia che cerco di crederci, perché... è stata la nostra prima vera occasione per metterci in mostra su scala internazionale, ma soprattutto olimpica, quindi è quello che è stato poi, diciamo, la caratteristica speciale di questo evento, che ha reso questo evento ancora più sensazionale, quindi, e soprattutto metterci la firma già adesso è veramente qualcosa che sicuramente mi emoziona, ma è un'emozione mista all'incredulità, perché tuttora, insomma, faccio veramente fatica a crederci.
Ricordiamo, Vale, campione, tu sei stato campione olimpico, sei diventato circa un mesetto fa, la ventina di giugno, campione olimpico virtuale di Gran Turismo, perché poi spiegaci meglio anche la dicitura, perché i giochi sono tanti, ci spieghi un attimo come è andata, come anche funzionava la gara virtuale delle Olimpiadi, potremmo anche definirla così.
Sì, è la Gran Turismo Sport, che è stato fra i primi giochi ad entrare nelle Olimpiadi virtuali. Il format che vedeva tre gare in totale, con le prime due gare a punti standard e la gara finale a doppi punti. Quindi normalmente la gara finale era più importante che le prime due. Ovviamente però non togliamo niente alle mie due gare, che certo, comunque sia, più che altro servivano a portarsi alcuni punti prima della finale, e quindi comunque sia tutto poteva succedere. E per quanto riguarda me, ecco, le prime due gare cercavo di rimanere fra i primi cinque, cosa che più o meno sono riuscito a fare, e poi, diciamo, attaccare veramente nella gara finale, dove contavano di più i punti, insomma.
Fabrizio,
senti, come sei riuscito a restare calmo? Perché credo che la tensione sia altissima in quei momenti, no? Come riesci a guidare in maniera serena?
Io so innanzitutto che devo fare il mio, quindi so che avevo anche la creme della creme in pista, nomi come Michael Izzal, Takuma Miyazono, Igor Fraga, che purtroppo ha avuto problemi di connessione, e che lo salutiamo. Però ecco, sicuramente mantengo la calma quando so che a poche curve dalla fine potevo diventare campione olimpico, e quindi in quel momento me la stavo giocando col tutto per tutto. È un momento che sicuramente aspettavo da tanto tempo, e diciamo anche con la sfortuna che ha avuto Baptiste Bevois con l'incidente al primo giro, mi si è aperto non un portone ma anche di più, insomma, e quindi per forza la lucidità in quel momento doveva dominare su di me. Non dovevo farmi prendere da troppe ansie, da troppi anche pregiudizi dal fatto, certo, che avevo campioni del mondo in pista, ma semplicemente fare il mio, cosa che ho fatto fino alla fine, e l'ho portato a casa.
Infatti tramite la nostra radiovisione vediamo anche un po' delle immagini della gara, che io personalmente ho avuto modo anche di vedere su Sky Sport. Gli ultimi giri sono stati di un pathos clamoroso, Vale, cioè, perché tu hai dovuto difenderti con le unghie e con i denti dall'avversario che comunque aveva la tua scia, quindi teoricamente anche un po' più avvantaggiato, ma hai chiuso ogni porta possibile e immaginabile.
Non solo, aveva anche una, era su una strategia diversa, quindi aveva in quel momento le gomme soft che gli potevano anche permettere, già il fatto di avermi recuperato tutto il distacco, ma anche di potermi anche superare in qualsiasi modo. Infatti all'ultima curva ce la siamo girata all'ultimo sorpasso, che pur se io difendevo l'interno, credevo che magari dall'esterno avessi comunque il modo appunto di sorpassarmi, certo, con più velocità, portandosi più velocità in percorrenza e quindi di fregarmi comunque. Però comunque sì, alla fine mi sono riuscito a difendere nonostante che avevo due mescoli di differenza. Magari io penso anche che sia dovuto al fatto che tutto il recupero che Izal aveva fatto durante quegli ultimi giri, forse ne ha pagato un po' le conseguenze proprio nell'ultimo sorpasso.
Fabrizio, e
quindi sì,
vai Fabri.
Beh, tieni conto che sto guardando le immagini e mi sto esaltando solo a vederle. Però mi chiedo, come si arriva ad essere un fenomeno come te a questi livelli? Cioè, spiegami il tuo modo di allenarti, quali sono i tuoi piccoli segreti, no? Chiaramente ci vuole del talento, ma viene anche allenato, credo.
Beh sì, io mi sono dedicato tantissimo su Gran Turismo. Poi, se poi credi nella tua passione, una passione che nasce addirittura a 3 anni, poi si è andata a coltivare, si è andata ad affinare ancora di più magari già nel tempo, quindi nel mio caso già dall'era PS3 con i diversi Gran Turismo che... ecco, io con il mio team, con il mio gruppo famiglia, che sono i GTXT, ci tengo a menzionare soprattutto, nonostante che io adesso faccia parte di Williams Esports, però ecco, sicuramente tanta dedizione, tanta voglia di migliorare, che è stato il mio pallino fin dall'inizio, e poi per come è fatto Gran Turismo ci vuole tanta precisione di guida. E non bisogna neanche sbagliare una virgola, in realtà neanche una virgola, perché comunque è un gioco che porta veramente alla precisione di guida, a essere dolci, ad essere anche rilassati come status mentale, perché esagerare porta soltanto a fare peggio, quindi è soltanto controproducente in questo caso.
E sono in tanti come te, player, ma anche direttori sportivi di team, che abbiamo sentito come la componente mentale, lo diciamo sempre, è importante. Con Valerio Gallo volevo analizzare anche questa sempre più decisiva, Vale, poi tu magari me lo confermi o no, con penetrazione soprattutto in questo settore, quello diciamo automobilistico, tra quello che è insomma lo sport virtuale e lo sport reale, cioè senza andare troppo lontano, sono in tanti piloti di Formula 1, ma non solo, che magari fuori stagione vanno con il simulatore o quant'altro. Ti rendi conto, vi state rendendo conto che siete anche richiesti magari per uno sviluppo fuori dal vostro settore principale in questo settore qui?
Beh, sicuramente io posso dire che da inizio Covid comunque abbiamo avuto la nostra vetrina migliore, perché in quel momento lo sport virtuale era il passatempo migliore per tutti quanti, e quindi non parlo soltanto nel mio ambito, ma comunque tutti gli altri ambiti. Infatti abbiamo visto comunque anche piloti di Formula 1 che si sono messi a giocare ai nostri simulatori e questo ne ha fatto soltanto che del bene. Poi mettiamoci anche le Olimpiadi.
Certo.
E quindi, però ecco, allora, io posso dire che ci stiamo avvicinando sempre di più, non è ancora una cosa possibile al 100% perché manca il fattore umano, che non è, certo, purtroppo simulato. E quindi, ecco, sicuramente stiamo facendo tanti passi in avanti. Io ricordo ad esempio la GT Academy, nel mio caso, quindi di Gran Turismo, che trasferiva proprio i piloti virtuali a piloti reali, quindi parlo ad esempio di piloti che sono adesso all'Aleman, che hanno partecipato all'Aleman.
E chi vince, comunque... Vale? Chi vince quando vi sfidate?
Beh, comunque ci sono tanti ragazzi che sono forti. Io spero che magari anche noi possiamo avere la nostra fetta di come dire, di motorsport, di, certo, di macchina reale, e quindi anche nel mio caso, ecco, io spero di avere tante opportunità in futuro e vedremo, insomma. Comunque è un gioco in crescita, il nostro gioco in crescita, il nostro, lo, gli sport in crescita, e ne sono veramente comunque fiero.
Fabri,
volevo chiedermi, tu hai detto che hai iniziato praticamente quando eri quasi un neonato, ma quando esce un nuovo titolo, no? Una nuova evoluzione del tuo gioco, perché è il tuo, sì, gioco ormai, devi ricominciare tutto da capo oppure c'è una base e si prosegue su quella? Cioè, come affronti il nuovo titolo?
Mm. Beh, magari a fronte di cambiamenti della fisica, sicuramente comunque hai delle basi, quindi ad esempio, certo, come ricordarsi i punti di staccata, le traiettorie, e quindi sono cose che sicuramente ti rimangono poi per cercarti di per sicuramente anche aiutarti a riabituarti alla fisica nuova, perché sicuramente magari abbiamo una fisica più pattinosa nel prossimo gioco rispetto alla fisica che c'è adesso, un esempio. E quindi voglio dire, comunque le basi sono sempre quelle. Se riesci a essere poi costante mantenendo queste basi, cercando di ricordarsi proprio tutte queste cose, beh, sicuramente comunque si riesce a fare tutto, ecco.
Mentre invece, okay, ti chiedo, Vale, per il futuro, cosa c'è nel futuro a livello di competizioni? Cosa stai preparando? Se sei in un attimo di stanca, perché io ipotizzo che anche mentalmente, oltre che fisicamente, un successo come quello che hai avuto tu ti porta, per me, ripeto, fisiologicamente un attimo a calare. Ti chiedo come stai affrontando questo momento della stagione e quali sono i tuoi prossimi obiettivi e o impegni?
Beh, allora, finite Olimpiadi ho avuto un attimo, sì, di relax, però comunque sia tengo a precisare che io corro sempre per divertirmi e quindi, certo, voglio dire, comunque sia ci tengo sempre a essere me stesso e come ho già detto cerco sempre di migliorarmi, perché il mio pallino è sempre stato quello di avere e di affinare la mia guida. E quindi adesso affronto anche di nuove competizioni, soprattutto la qualificazione alle fine dei mondiali che avverrà fra poco, quindi fra un mesetto ci sarà la prossima, ci sarà la World Series Showdown che verrà anche poi trasmessa in diretta sui canali di Gran Turismo, e quindi quella poi sarà decisiva, perché i migliori piloti si potranno già accaparrare, insomma, il posto in finale. E quindi, ecco, insomma, questo è l'appuntamento più, diciamo, più caldo, più atteso, e speriamo veramente subito di, anche in questo caso, metterci la firma e poter anche magari ripetere il momento dell'anno scorso dove sono diventato vice campione mondiale e magari, chissà, diventare veramente campione mondiale a questo punto.
Fabri, metti tu la firma alla chiacchierata con Valerio, vai, ultima domanda.
Beh, fantastico. A questo punto mi chiedo, al di là della passione per i motori, hai qualche altro hobby, hai qualcosa che ti permette di rilassarti quando non sei in auto virtualmente?
Solo motori.
Cioè, alienato da motori.
È qualcos'altro.
Che tra l'altro è molto 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 vicino ai motori, soprattutto in fiere
sì,
e kermesse varie. Ma invece io integro
che siete esperti.
Siamo molto esperti. Fabri, noi siamo esperti di tutto, dobbiamo essere esperti 360 gradi, se no qua chi si ferma è perduto. No, voglio integrare proprio al volo, Vale, prima di salutarti, se c'è un'altra, sì, etichetta di riferimento che hai oltre a Gran Turismo, sia a livello di motori sia no. Cioè, se sei a livello videoludico, mettiamola così, solo anche lì motori dipendenti, oppure magari spazi sia negli altri sport sia in altri giochi, non so, ruolo, sparatutto o quant'altro?
Beh, no, io diciamo che ho sempre mantenuto questa linea e ho provato magari a spaziare su altri giochi. L'unica cosa che magari mi piacerebbe tanto fare è spaziare ad esempio su altri simulatori che non ho ancora fatto,
tipo Formula 1,
non ho avuto ancora modo. Più che Formula 1 in realtà ho ancora altri lead, tipo la Racing o comunque Race Room, simulatori un po' più magari elitari, insomma, un po' più di nicchia, quindi vedremo cosa posso fare.
Vale, noi ti ringraziamo, è stato davvero un grande piacere, ancora grandissimi complimenti, perché hai fatto la storia italiana in questo senso, e speriamo davvero di poterci risentire presto. magari ci fai vedere anche sia il trofeo che hai conquistato nelle Olimpiadi, ma anche magari quello dei mondiali, senza tirartela però. Grazie mille, Vale.
Ok, grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao.
Senti Fabri, ti vedevo estasiato dalle immagini, perché ormai hanno davvero raggiunto anche un livello di veridicità che è pazzesco, assurdo, eh.
Beh, sta cambiando proprio, cioè per me che sono nato con Pac-Man, sembra veramente che non faccia più parte di questo mondo.
Siamo con i quadratoni giganti, no? In realtà adesso ti sembra quasi di essere davvero in una...
No, beh, è impressionante, adesso a parte le battute, sì. Io ho veramente vissuto l'avvio del mondo videogame, pensare a quello che è stato raggiunto, ti senti molto piccolo, perché obiettivamente c'è una qualità visiva e di gioco impressionante. Cioè, è chiaro che ormai la realtà si è mischiata con quella virtuale.
Sì, e tra l'altro poi, insomma, è anche, e magari sarà uno dei prossimi obiettivi, cercare di portare in diretta sia magari qualche sviluppatore, Fabri, perché secondo me è molto interessante capire proprio come funziona lo sviluppo, ma anche chi si occupa, perché non gliel'abbiamo chiesto ma glielo chiederemo, chi si occupa di mettere a disposizione tutti quei vari strumenti, il volante, i vari attrezzi con cui loro alla fine lavorano. E se, secondo me è molto divertente, cioè, perché magari una volta joystick e basta, adesso voi Valerio andatelo a vedere sui social, perché vi fa vedere la sua war room, il suo ponte di comando, sono questi schermi belli ondulati per chi fa questo tipo di race, e insomma sono delle belle strutture, noi lo vediamo anche dai tanti calciatori famosi che hanno qualche soldino in più e hanno queste strutture, Fabri, clamorose, penso ad Aguero, Immobile, Parolo, sono davvero tanti gli appassionati, eh.
Beh sì, però prima della fine dei tempi faremo anche una puntata invece sul mondo vintage e lì spacco di brutto.
Secondo me se fanno dei tornei di retro gaming possiamo essere competitivi, sai?
Ah sì, lì assolutamente.
Magari tu un po' più sui
cabinati. Poi sai, lì abbiamo i trucchi, abbiamo i trucchi del mestiere.
Tu più sui cabinati, io più sulla prima generazione di PlayStation, perché io 1 e 2 ero praticamente un alienato vero e pazzo. Fabri, noi cercheremo di capire se fanno dei retro tournament.
Ci sono.
Ci saremo con il nostro team di TMV Radio. Grazie Fabri, alla prossima.
Ciao ragazzi.
Salviamo, come diciamo, la partita. Torniamo presto. State con noi, TMV Radio. Ciao.